come abbiamo anticipato, dovremmo avere con noi Marco Magnano, già ospite di Radio Blackout, giornalista che ci aggiorna con podcast quotidiani dall'inizio della guerra che Israele, guerra genocidaria che Israele conduce contro la popolazione di Gaza, e che potete ascoltare sul suo Instagram e che ora si trova in Siria. Ciao, buongiorno, ci senti?
Eccoci qua, buongiorno. Ciao. Grazie per avermi invitato ancora una volta.
Grazie a te per essere con noi. Dunque, partirei dalle cose successe nell'ultima settimana, che sono già un po'. Perché dopo, esatto, dopo 10 mesi di guerra ormai a Gaza, e quello che sembrava essere un po' uno stallo tra Israele e Hezbollah in Libano, Israele sembra voler accelerare un po' di più e dare un po' una spinta per un conflitto più ampio. Cosa succede? Martedì un alto leader di Hezbollah è stato ucciso durante un bombardamento in una zona residenziale di Beirut, ed è stato anche assassinato il leader politico più visibile della Palestina, nonché colui che aveva portato avanti i negoziati in prima persona per il rilascio degli ostaggi israeliani, Haniyeh. Ieri sono tenuti i suoi funerali a Doha. Partirei con un commento di questi due episodi.
Beh, insomma, sono due episodi che hanno colto molto di sorpresa, devo dire, prima di tutto. Questo forse è l'elemento da cui cominciare. Non ci si aspettava, anche viste alcune indicazioni che arrivavano dalla diplomazia internazionale, che potessero avvenire questi due eventi, tra l'altro a distanza così ravvicinata, anche se dobbiamo considerarli in modo distinto tra di loro. Quindi partirei da Beirut, dove mi trovavo appunto quando è avvenuto l'attacco nella periferia meridionale, nella zona di Haretz-Reik, che è un luogo anche carico di simbologia. Haretz-Reik è uno dei... Allora, i giornali italiani continuano a abusare di questo termine roccaforte di Hezbollah. Dico che ne abusano perché Haretz-Reik è anche una delle aree più densamente popolate dell'area urbana di Beirut, e quindi è anche un quartiere popolare con redditi molto bassi, con una situazione sociale molto complicata, e in cui quindi anche le condizioni di sicurezza in generale tendono ad essere un po' precarie. Ora, quindi definirlo solo roccaforte di Hezbollah significa un po' dimenticare tutto il contesto sociale che poi ha permesso a un partito come Hezbollah anche di svilupparsi e di ottenere del consenso in aree come queste, altrimenti sembra semplicemente che sia una fortezza messa lì in mezzo a un quartiere a caso. Non è così. Ma dicevo, ci ha colto un po' di sorpresa perché proprio nelle 12 ore precedenti sia i diplomatici occidentali sia i diplomatici libanesi governativi, quindi non strettamente collegati a Hezbollah, ripetevano che la reazione israeliana per via della strage di Majdal Shams nel Golan occupato doveva evitare a tutti i costi di colpire Beirut. Ecco, quindi si immaginava che la reazione israeliana potesse essere molto violenta al sud, magari colpire le città di Tiro, le città di Nabatie, magari anche Saida in qualche modo, ma non arrivasse a Beirut. E invece è avvenuto esattamente l'opposto. A aggiungere poi carico invece è arrivato questo omicidio di Ismail Haniyeh, che anche lì ha colpito più che in un luogo fortemente simbolico, sì certo Teheran è fortemente simbolico di per sé, ma ha colpito anche in un momento particolarmente simbolico, ovvero quello dell'insediamento del nuovo presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Quindi doppio colpo in qualche modo da un punto di vista simbolico, cioè colpire a Teheran durante l'insediamento del nuovo presidente, che è quello che ci si aspetta possa un po' ridurre la tensione con l'Occidente, e in terzo luogo colpendo appunto il leader politico di Hamas, mossa anche questa direi puramente e non solo altamente simbolica, perché Haniyeh non ha praticamente nessuna influenza su quanto avviene militarmente sul territorio di Gaza, e quindi c'è anche da tenere conto questo. È abbastanza evidente che Israele, colpendo queste due persone e colpendole in questi due contesti, non aveva intenzione di chiuderla qui. Ovvero, visto che tutto questo in teoria era in rappresaglia per la strage di Notre Dame, e poi potremmo parlarne anche a lungo perché è un capitolo particolarmente delicato, ci si poteva immaginare che ci fosse una rappresaglia atta a non scatenare una controrappresaglia, e invece siamo esattamente qui, cioè siamo tutti qui a domandarci: e adesso che cosa succede? Cioè adesso Iran e Hezbollah, separatamente o congiuntamente, come reagiranno a questo nuovo attacco? E questo è il grande punto interrogativo di questi giorni, che sta portando tra l'altro a moltissima incertezza in termini di sicurezza per chi vive e lavora in Libano.
Esatto, forse è un po', non mi sento di farti questa domanda perché nessuno lo sa, però possiamo sapere almeno quali sono state le reazioni a questi episodi in Libano e in Iran.
Allora, sull'Iran dobbiamo attenerci a relativamente poche informazioni che arrivano e che sono molte dichiarazioni ufficiali sul fatto che questo atto è grave e non rimarrà impunito. Che cosa significhi? Beh, è sempre difficile dare una risposta perché, di nuovo, i diplomatici nel mondo, diciamo, nel Medio Oriente allargato, molto spesso utilizzano termini abbastanza generici che hanno però significati molto precisi. Ma in questo caso sono così generici da non permetterci di capire se la controrappresaglia iraniana somiglierà a quella che abbiamo visto il 13 aprile, cioè molto, come dire, molto comunicativa. Ricordate, il 13 aprile l'Iran lanciò 300 tra missili e droni verso Israele, però lo fece in un modo tale da essere sicuro che tutti i missili e i razzi venissero intercettati, ovvero dicendo: stiamo attaccando, tra 9 ore i droni arriveranno in Israele. Che sembrava quasi un servizio di delivery della pizza, perché si davano esattamente gli orari di partenza e di arrivo. E quindi si sapeva che sarebbe stata una mossa simbolica, anche se molto dispendiosa. In questo caso non è molto chiaro. Diciamo che la storica modalità...
Allora, abbiamo un piccolo... Forse si è interrotta la comunicazione. Proviamo ancora. Marco, ci senti?
No, sembra di no. Che si sia interrotto. Allora, proviamo a richiamarlo.
Sì, proviamo a richiamarlo.
Punto, sì. E mettiamo sentiamo un po' di musica questa volta,
esatto.
Sì. Allora, Marco, ci sei?
Sì.
Perfetto, speriamo che tenga questa volta. Volevo farti una domanda a proposito, insomma, della possibilità di Israele di come dire, confrontarsi su due fronti, quello di Gaza e quello del Libano, perché storicamente Israele ha sempre considerato il Libano, ha sempre cercato di creare nel Libano una zona cuscinetto, diciamo così, per che possibilmente potesse portarlo oltre il fiume Litani anche per sfruttare le risorse idriche, però storicamente questa cosa non è mai riuscita, è riuscita ad arrivare nell'82 fino a Beirut, in una guerra che è cosiddetta pace in Galilea ai tempi di Sharon, quando ha espulso di fatto i Fedayeen e l'LP da Beirut, ma in realtà adesso si trova di fronte a un avversario molto più strutturato come quello di Hezbollah, quindi è in grado di sostenere un conflitto su due fronti anche con avversari piuttosto appunto organizzati.
L'impressione è che non sia in grado, soprattutto per via del fatto che oggi il fronte è almeno su 3 livelli, se non su 4, ed è un fronte iperesteso da un punto di vista territoriale, ovvero da un lato abbiamo chiaramente quello che succede a Gaza, abbiamo quello che succede sul confine libanese e abbiamo però anche il fronte yemenita, che ha mostrato proprio durante il mese appena trascorso di essere capace di colpire a sorpresa anche nel cuore del territorio israeliano, ovvero quando è riuscito a colpire su Tel Aviv. Ora, questo significa che il fronte è lungo almeno 2500 km e che è un fronte che con le forze a disposizione dell'IDF non si può coprire interamente, o comunque non si può coprire con successo dal punto di vista strategico, che vuol dire vincere poi la guerra. Ecco, questo non sembra decisamente fattibile. Se poi aggiungiamo anche all'equazione l'Iran, è chiaro che il tutto si allunga e si rende ancora più complesso. Quindi direi di no, ed è per questo che realisticamente le reazioni, controreazioni che vedremo in questo periodo saranno sempre, allora, a livello di intensità andranno a crescere, e su questo è abbastanza evidente. Ma da un punto di vista delle regole di ingaggio o della, chiamiamola così, grammatica, non ci sarà uno stravolgimento, non dovrebbero esserci dei cambi per cui si cambia del tutto il linguaggio e elementi strategici, ma avremo ancora grandi attacchi aerei, continui, probabilmente molti di questi, tra virgolette, omicidi mirati, ma difficilmente vedremo truppe di terra muoversi in direzione Libano, appunto perché il fronte ormai è troppo lungo e non più gestibile.
Certo, e in questo scenario, Netanyahu è appena stato negli Stati Uniti, è difficile credere che gli Stati Uniti non fossero stati avvisati di queste operazioni. Abbiamo visto appunto quali potrebbero essere le reazioni da parte del fronte della resistenza, possiamo chiamarlo così. E che cosa hanno detto gli Stati Uniti invece?
Gli Stati Uniti continuano a mantenere la loro posizione molto ambigua, ovvero da un lato il dire dobbiamo lavorare per una de-escalation, anche ieri Biden ha ripetuto la de-escalation è la priorità, non una priorità ma la priorità, però poi continua con l'altra mano a fornire armamenti all'alleato e continua sempre con la stessa mano a dire noi continuiamo a difendere il diritto all'autodifesa. E quindi c'è questo atteggiamento ambiguo che fa sì che in realtà si fortifichi lo status quo, perché a parole si parla di de-escalation ma poi non si fa nulla, e si legittimano tutti questi attacchi. Curiose però le parole di Joe Biden ieri, un po' a margine dopo la telefonata con Netanyahu, ha detto sicuramente l'omicidio di Haniyeh non aiuta nessuno dei processi in corso.
Il cosiddetto eufemismo.
Sì, esatto. Però è evidente che dall'altra parte non c'è, qualcuno direbbe non c'è la capacità, mi verrebbe da dire non c'è la volontà politica di veramente mettere fine a tutta questa sequenza. E è molto difficile capire però quale possa essere il calcolo dietro il non mettere fine a questa sequenza, visto che nel frattempo è nell'interesse di tutto l'Occidente anche il fatto di ritornare a sedersi a un tavolo con l'Iran per le trattative sul nucleare, perché è uno strumento che permetterebbe di, non dico normalizzare, ma sicuramente ridurre una serie di tensioni, soprattutto per quanto riguarda gli attori non statali che operano poi in Siria e in Iran.
Senti, a proposito di questo ti volevo chiedere, nella confusione strategica di Israele, perché evidentemente non ha, diciamo così, un piano preciso, però c'è sicuramente una linea ben ferma, che è quella dell'allargamento del conflitto. L'allargamento del conflitto servirebbe a Netanyahu per mantenersi in sella, diciamo così. Però evidentemente, siccome c'è una relazione molto forte fra la lobby sionista e l'amministrazione americana, probabilmente all'interno dell'amministrazione americana c'è anche una fazione che in qualche maniera prevede questa eventualità di un confronto diretto con Hezbollah o con l'Iran, o che in qualche maniera sostiene, anche se non esplicitamente, l'allargamento del conflitto.
Sì, quello sicuramente è una, c'è una spinta molto forte in questa direzione che proviene soprattutto appunto dalla politica israeliana, molto di meno dall'esercito israeliano, che infatti attraverso i suoi alti funzionari, soprattutto in condizioni di anonimità, continuano a dire vogliamo dare un segnale di punizione per quanto avvenuto a Majid al-Shams, ma non vogliamo arrivare a uno scenario di guerra totale. Il problema è che poi le carte le distribuisce la politica finché rimarrà in sella Netanyahu. Ora, sappiamo tutte e tutti che il problema non è soltanto Netanyahu, sarebbe molto semplificatorio pensarla così, ma ecco, cominciare magari a liberarsi da questa figura potrebbe sicuramente ridurre un po' le probabilità che tutto questo scenario vada fuori controllo. E cosa che non è ancora successa, io continuo a pensare che ci siano ampie possibilità che non vada del tutto fuori controllo, però è chiaro, basta veramente un granello di sabbia nell'ingranaggio per far saltare tutto. E poi uno di quei granelli di sabbia è sicuramente Netanyahu, che in quanto politicamente molto disperato potrebbe fare mosse ancora più fuori controllo di giorno in giorno. E questo sì, ecco, è la nostra grande variabile in partita sul territorio, molto più di qualunque altro store di questa equazione.